Oggi IMD Radio intervista il soprano Gabriella Mazza nel prosieguo di una serie di interventi dedicati alla promozione del nuovo ciclo di operette dall'archivio del grande comune amico, e qui introduco la nostra ospite oggi, Silvano Sant'Agata. Ecco Gabriella, buongiorno, grazie di essere venuta ai nostri microfoni a parlare della straordinaria storia dell'operetta a Genova.
Grazie, è un piacere per me.
Ecco, lei è un soprano genovese, ha studiato, si è formata e ha lavorato principalmente nella sua città, con le istituzioni della sua città, e poi è diventata anche un operatore culturale in seno alla sua città. Ecco.
Sì, io mi sono diplomata al conservatorio, dopodiché ho iniziato a fare musica da camera. Poi sono stata chiamata per fare la parte del soprano nell'operetta Acquacheta di Giuseppe Pietri. Andando avanti, poi sono passata al ruolo di soubrette, mi sono dedicata poi sempre all'operetta e ho fatto coppia fissa per 15 anni con Ernesto Picelli, che è un cultore dell'operetta, uno storico, ha scritto anche molti libri, in uno in particolare dove ci sono anche mie fotografie.
Diciamo spesso che non siamo noi che scegliamo la nostra vita, la nostra carriera, ma è la nostra vita e la nostra carriera che scelgono noi. Lei è capitata in questo vortice dell'operetta, ne è stata per così dire risucchiata, ma devo dire che ha navigato con grande onore e soprattutto dandosi tanto da fare per nobilitare un genere che poi purtroppo vediamo oggi bistrattato. La mia domanda è questa: secondo lei, come mai oggi l'operetta rischia di cadere nel dimenticatoio dopo tanto lavoro, tanto grande lavoro che hanno fatto tanti bravi artisti come lei?
Perché non ci sono più compagnie all'altezza di questo genere musicale e soprattutto ha dei costi molto molto elevati. Per cui un'orchestra costa molto, la sceneggiatura, il regista, il direttore d'orchestra. Per cui io quando ho iniziato a fare poi la parte, dopo che ho fatto la soubrette, 15 anni dopo, mi sono impegnata nel ruolo di caratterista. Allora era più semplice in quanto mio marito, essendo un maestro, era un direttore d'orchestra e un oboista, per cui lui ci portava. Ci dirigeva, sempre prendendo pochissimo, ovviamente. Quindi ho potuto poi mettere su una compagnia d'operette che ho chiamato Operetta Mon Amour, per cui c'era mio marito che dirigeva e quindi il costo era minimo. L'orchestra ovviamente costava, ma mio marito, essendo un musicista, trova sempre della gente valida a un prezzo relativamente basso. E poi trovai dei cantanti veramente bravi che avevano già un lavoro per conto proprio e si dilettavano a cantare, a fare l'operetta, per cui poi sono riuscita ad andare avanti per un 7-8 anni.
Ecco, questo significa che in pratica l'operetta, essendo fuori dal circuito delle grandi istituzioni lirico-sinfoniche, è stata sempre costretta a navigare a vista, ad arrangiarsi con forze che non sempre erano poi sufficienti a programmare a lungo termine. Insomma, il problema di fondo è stato, di fondo potremmo dire, che da sempre le istituzioni che pur finanziano la lirica, la sinfonica, la musica da camera, il teatro di prosa, insomma, si sono sempre abbastanza disinteressate dell'operetta, giusto?
Sì, giusto. Ora ci sono compagnie che si esibiscono in determinate operette, ma sempre le stesse: Cincillà, Paese dei Campanelli, Vedova Allegra. C'è la compagnia di Elena D'Angelo, che è una compagnia buona, gira molto, però i costi sono sempre elevati, per cui anche loro, insomma, devono un po', devono cercare di fare il meglio con il poco, però, perché purtroppo non ci sono, anche a Genova. Io potevo, forse non sono stata abbastanza brava da chiedere qualche sovvenzione, perché forse se avessi avuto una sovvenzione avrei potuto andare forse avanti meglio. Ma dopo la Sala Carignano tutto è stato chiuso, poi non l'avrà già detto anche Sant'Agata. Purtroppo non è stato più possibile andare avanti proprio per una questione di costi, perché il teatro che avevamo, alla fine la persona che lo gestiva voleva una cifra enorme che noi non potevamo permetterci.
Come ricorda gli anni alla Carignano, a prescindere dai problemi che poi hanno determinato la fine di quella stagione, problemi vedo tecnico-logistici, non certo artistici e non certo di pubblico, perché appunto il nostro comune amico mi raccontava, e credo lei mi potrà confermare, che gli spettacoli furono sempre frequentatissimi e apprezzatissimi dal pubblico. Come ricorda
Sì,
dal punto di vista artistico quegli anni alla Carignano?
ma sì, perché avevamo sempre l'esaurito, a parte il giovedì che c'era un po' meno gente, ma dal venerdì alla domenica sempre esaurito. Le operette erano sempre molto, molto divertenti, con persone di grande qualità, perché a iniziare da Opicelli, che era veramente un comico brillante, molto bravo sia vocalmente, scenicamente, e poi c'era il soprano Laura Bullian, il tenore Gianluigi Brunetti, con i quali siamo andati avanti per una decina d'anni con questi due con questo tenore e questo soprano. Poi nel Paganini sono subentrate altre persone, sempre molto, molto valide, e siamo andati avanti. Anche lo scenografo che avevamo era uno scenografo bravissimo. Il teatro era piccolo e lui riusciva a far stare tutto in questo piccolo teatro con una scenografia fantastica. E poi avevamo anche degli ottimi attori, avevamo Carlo Masin, ad esempio, che era proprio un bravissimo attore. Insomma, attori poi ce ne sono stati diversi, però diciamo che in quei 10 anni siamo andati avanti quasi sempre con i soliti. Poi negli ultimi 5 anni abbiamo un po' cambiato persone.
Ecco, si parla tanto dell'utilità, del valore, delle compagnie stabili nel teatro lirico e in Italia non si riescono, non si sono mai riuscite, non si riescono e non si riusciranno a fare. E invece nell'operetta erano una realtà, le compagnie stabili che lavoravano anche 10 anni insieme, gli stessi artisti, quindi un rodaggio perfetto, tempi di prova ridottissimi. Immagino che praticamente voi sapevate il repertorio a memoria.
Noi sapevamo tutto a memoria, ma le prove non erano poche. Provavamo 2 volte, a volte 3 alla settimana, per quasi 5 mesi, quindi
Che
provavamo
non è
molto.
poco, ma in assoluto non è neanche tantissimo. Quindi avevate proprio una consuetudine forte di questo repertorio. E poi vogliamo anche ricordare una cosa: l'operetta è difficile. Bisogna saper cantare esattamente come nell'opera lirica, bisogna saper ballare, recitare, danzare, divertire. Insomma, l'artista che fa l'operetta è un artista quasi più completo di chi affronta solo, tra virgolette, il melodramma, giusto?
Nel melodramma la cosa principale è la voce, la musicalità ovviamente. Nell'operetta, come dice lei, appunto ci vuole tutto. Io recitavo, dicevano bene, la voce era una voce da soubrettina, niente di eccezionale, però era una voce intonata, arrivavo agli acuti, non era una voce, la voce proprio liricona, no, era la voce della soubrette che non richiedeva un grande volume, ecco, però era una voce insomma no, normale, diciamo, una voce che richiedeva soprattutto poi saper stare in scena, recitare, saper ballare. Nella Vedova Allegra sono andata a lezione di ballo perché c'era da ballare il cancan.
Quali sono i personaggi, i ruoli che le sono rimasti maggiormente nel cuore?
Direi 3. L'acquacheta, perché ho fatto tutti i ruoli nell'acquacheta. Ho interpretato la parte del soprano, poi la parte della soubrette e adesso più avanti, quando mi sono poi ritirata da fare la soubrette, la parte della madre. E questa è un'operetta che ho portato anche perché Pietri è molto nel mio cuore. Ho conosciuto la vedova di Pietri, sono stata all'Isola d'Elba, ho visto la casa di Pietri. Insomma, l'operetta forse che è più nel mio cuore è l'acquacheta. Poi subito dopo la Vedova Allegra, perché mi sono molto divertita a fare quel ruolo di Valenciennes e avevo un tenore molto bravo, Mirko Devoto, che la nostra voce si fondeva molto bene e facevamo addirittura dei bis. Poi il Paganini, perché il Paganini io direi che più che un'operetta è un'opera, perché è di una grande difficoltà e quindi è un ruolo che ho interpretato con disinvoltura bene e l'ho studiata molto. Io avevo preparato tutti gli spartiti con un maestro che poi è andato a Milano, il maestro Vincente La Ferla, e lui mi preparava molto, molto bene la parte musicale e tutto. E poi in conservatorio ho avuto un'ottima insegnante di arte scenica, Nanda Mari, che mi ha insegnato proprio a stare in scena.
Ecco, a proposito di questo, chiaramente dovere morale e materiale di ogni artista che abbia esperienza è quello di insegnare, di trasmettere la propria arte, il proprio modo di essere artista, la propria tecnica, insomma, tutto il possibile. E lei insegna l'opera ai suoi allievi, l'operetta, pardon, ai suoi allievi?
Sì, io ho iniziato a insegnare l'operetta quando ho fatto compagnia mia, perché le persone che io ho trovato, e devo dire sono stata molto fortunata perché ho trovato a Lucca dei cantanti che sono disponibilissimi ad imparare. Da Genova io e mio marito partivamo per fare le prove una volta alla settimana, anche perché a Lucca c'era la casa di mio figlio, quindi noi potevamo poi dormire lì e non era poi quel gran svantaggio arrivare fino lì. Però sono stati molto bravi perché non sapevano recitare e veramente ho fatto di tutto per riuscire a insegnare loro prima di tutto l'amore per l'operetta e poi a recitare la dizione, perché nell'operetta magari nella vita si parla normalmente, ma nell'operetta bisogna adoperare la dizione, perché la dizione è molto importante. Quindi loro, già toscani, quindi con una certa predisposizione alla dizione, però dovevo togliere un po' gli accenti e sono stati bravissimi. E, il soprano si chiama Elisabetta della Santa, il tenore Fabio Ciardella e poi avevamo Nicoletta De Canini che faceva la soubrette. E poi ho avuto la fortuna di trovare un grandissimo regista in Andrea Binetti che veniva da Trieste e lui ha insegnato anche lui a questi ragazzi, ma soprattutto allestiva le scene, cantava, recitava, rivedeva un po' i copioni. Sono stata molto fortunata perché ho trovato della gente. Poi c'erano da fare i trasporti delle scene, quindi ho trovato anche chi mi faceva quello. Insomma, a Lucca devo dire che sono stata molto fortunata. Poi quando siamo passati al San Babila di Milano, vabbè, lì abbiamo dovuto salire un po' di qualità, abbiamo trovato per esempio una soubrette bravissima, Consuelo Gilardoni, anche lei ottima cantante, infatti ora fa la lirica, insomma, soprattutto recitava benissimo e aveva una voce proprio da operetta. E quindi sono stata fortunata mettendo su questa compagnia, che io poi facevo la caratterista e a Milano ciascuno aveva i suoi fans, perché io avevo i miei, il soprano i suoi, mio marito i suoi, e quindi è stato un periodo, quello di Milano è stato un periodo molto bello e soprattutto un periodo che io posso documentare più di quello che ho fatto poi al Teatro Carignano, perché allora, tra gli anni 70 e 80, facevano poche riprese, mentre poi quando sono entrati Fantagata, Marica Guagni, loro avevano già un materiale diverso e hanno dei bellissimi filmati, cosa che purtroppo non ho io perché vorrei avere una Vedova Allegra dove ballo il cancan, che invece purtroppo non ho.
Ecco, per quello che riguarda invece la sua ultima creatura, cioè la compagnia operetta Mon Amour, con la quale lei poi ha ripreso l'attività dopo aver lasciato la Carignano, quali sono stati in ordine di tempo, in tempi recenti, più recenti possibile, a noi le ultime realizzazioni fatte e in quali circostanze?
Sì, ne abbiamo fatto altri con Sant'Agata, abbiamo fatto 3 o 4 Vedove Allegre. Ogni tanto mi chiamano anche in qualche compagnia per, magari ultimamente mi hanno chiamato per sostituire una persona nel ruolo di Prascovia nella Vedova Allegra e quindi ogni tanto mi chiamano. E vado con Sant'Agata, purtroppo ci chiedono sempre la Vedova Allegra, non possiamo fare diversamente perché l'acqua quieta, per esempio, non ha cassetta, non è richiesta.
Praticamente quasi tutte le operette, a parte La Vedova Allegra, a parte il Pipistrello e pochissimi altri, a parte pochissimi contesti come il Festival di Trieste, stanno praticamente sparendo dai teatri. Questa è la dura realtà.
Certo, io ad esempio l'ultima operetta che ho fatto è Orfeo all'Inferno di Offenbach e con dei bravissimi cantanti, Giampaolo Guazzotti, che è un tenore molto bravo, poi Lucia Conte, Consuelo Girardoni, e insomma abbiamo fatto, ed è stata l'ultima operetta, ma quasi nessuno fa Orfeo all'Inferno, almeno in Italia, all'estero sì, l'operetta all'estero è molto, soprattutto Offenbach è fatto moltissimo in Francia, però in Italia no. Purtroppo in Italia non ci sono più compagnie valide se non quelle compagnie che girano, ma ripeto, girano ma non hanno mezzi, non hanno grossi mezzi per poter pagare delle grandi orchestre.
Tu sai di Figaro?
Beh, sempre questo.
sicuro che sarà una grande economia.
Fa uno da fazzoletto.